Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. Cercherò di parlarvi di un film, dico cercherò perché è abbastanza ostico, diciamo, raccontarlo. Si tratta degli spiriti dell'isola di Martin McDonagh. Il titolo che vi dico è quello italiano, quello inglese per me è praticamente impronunciabile per il mio povero inglese, e comunque significa Isola d'Irlanda in originale. È una storia estremamente sfaccettata, estremamente densa di significati, di metafore, volendo, con molteplici possibilità di interpretazione. In realtà è una storia molto semplice. Si tratta di una coppia di amici di lunghissima data, che sono quasi direi un po', sembrerebbe, invecchiati assieme. Non sono decrepiti, uno è un po' più maturo, l'altro è un po' meno, però si conoscono, pare, da lunghissimo tempo, e improvvisamente uno dei due non vuol più saperne dell'altro. Non è una coppia omosessuale, ve lo dico subito. Non c'è nessuna tensione, nessuna tendenza, nessuna risvolto, nessuna latenza. Assolutamente. È un'amicizia virile, come ce ne sono state, per esempio, nella letteratura romantica. Per esempio, ecco, è il raffronto che mi viene più vicino, o comunque anche nella letteratura, andiamo molto lontano, nella Grecia antica, ma senza nessun tipo di applicazione. Non sono mai stati amanti, non c'entra niente questo. E no, sapete benissimo, io non ho niente contro questo tipo di risvolto delle amicizie virili, per carità, anzi. Ma in questo caso no. E uno appunto decide di non aver più voglia di mantenere questa amicizia, ovvero vuol fare altro. È il più maturo dei due. Si chiama Colm ed è interpretato da Brendan Gleeson, mentre Pedraic, vi dico la pronuncia gaelico è duretta, è Colin Farrell, che tra l'altro alla Mostra del Cinema, l'ultima, del settembre scorso, ha preso la Coppa Volpi come miglior interprete maschile, meritatissimo, devo dire. E noi ci troviamo ad assistere a queste difficoltà di comprensione reciproca e di comunicazione. Perché a un certo punto Colm decide che non vuol più avere a che fare con Pedraic perché vuole scrivere musica. Presumibilmente sente passare il tempo, si sente invecchiare, vuole lasciare qualcosa. Lui suona il violino e suona queste ballate locali, anche belle. Ne scrive, scribacchia, ma sono cose assolutamente trascurabili, ma comunque questo è un tipo di giudizio non mio, ma delle persone che vivono con lui, su quest'isola piccola, dove tutti si conoscono, dove c'è un controllo sociale fortissimo, ed è di fronte alla costa dell'Irlanda, e la cosa che sentiamo continuamente, leggermente meno verso la fine, è il rombo dei cannoni. 1923 è in corso la guerra civile, quindi non più gli irlandesi contro gli inglesi, ma fra di loro. Una lotta fratricida. Ecco, io nei miei appunti ho segnato, per esempio, un vecchio film di John Huston, che è Moby Dick del 56. Mi direte cosa c'entra? Ma c'entra perché all'inizio c'è il sermone di questo pastore, lo ricorderete sicuramente da Orson Welles, e c'è questa durezza di paese di mare che qui è presente perché è un paese di mare, poi anche rurale in maniera diversa perché, per esempio, Padraic ha degli animali, diciamo un mandriano, ha sì, degli animali, dei bovini, dei cavalli, Jenny, la sua affezionatissima asinella, lui vuole molto bene, come Colma, il suo cane affezionato. Gli animali sono molto presenti in questo film, sono molto importanti. Le persone vivono veramente gomito a gomito con gli animali, che sono mansueti, sono, come dire, parte della loro vita, ma comprendono i loro sentimenti, si direbbe. Infatti, molto spesso gli animali di Padraic vorrebbero entrare in casa, ma la sorella non vuole. No, gli animali stanno fuori. E ecco, vi parlo nuovamente degli animali importanti, come è successo per il film di Scoli Boschi di cui ho parlato qualche giorno fa. Ecco, questa cosa mi ha colpito, questa importanza degli animali in questi due film. Ecco, gli altri riferimenti, per esempio, sono Il traditore di John Ford del 35, che si svolge in Irlanda e proprio ha a che fare con la guerra civile irlandese. E mentre l'ultimo è The Death dell'87 di John Huston, forse il più bel film da Joyce nella storia del cinema, direi. Ecco, arriviamo a Joyce, perché siamo in Irlanda, quindi è fondamentale. E fra i vari personaggi del film c'è una Mrs. Riordan, che ha una specie di drugstore, che si occupa della posta, soprattutto, si occupa di leggere la posta degli altri, e quindi è un po' un riferimento per le notizie che lei vorrebbe avere. E che si lamenta sempre che nessuno le porta. Questa Mrs. Riordan mi ha ricordato quella dell'Ulisse di cui parla Molly nell'ultimo capitolo di Ulisse, appunto Penelope, questa Mrs. Riordan, appunto, che abitava all'Hotel City Arms, dove, cioè, quando abitavano tanto Leopold quanto Molly, e che da avara, morendo, non ha lasciato niente a loro, anche se lui pare che le facesse molte moine, ma per ottenere qualcosa. Bene, questa Riordan del film potrebbe essere, ma, sua nipote, visto che siamo un po' di anni dopo. Quindi siamo a questa situazione. Allora, questi due uomini non si frequentano più perché uno dei due ha deciso che l'altro non lo deve più frequentare, che non ha più voglia di avere a che fare con lui perché lo trova noioso. Ma tutti osservano, la stessa sorella di Padraic, personaggio interessantissimo e determinante, che è sempre stato noioso. Ma anche gli amici del pub, cioè naturalmente c'è un pub molto frequentato, in cui poi, se lo vedrete, io mi auguro, ve lo consiglio, vedrete, i personaggi non sono molti, sono, boh, una ventina, sì e no. Sì e no, i principali sono pochissimi. E sono tutti molto perplessi, perché si domandano, ma perché avete litigato? No, non abbiamo litigato, ma sì, ma no, ma sì. Insomma, questa situazione si sclerotizza. Purtroppo, Padraic è un uomo ostinato, un po' zuccone, direi. Un gran brav'uomo, però forse un po' più ottuso di Colma, forse. E comunque vuol capire, chiede, domanda, insiste, insomma, gli va sempre tra i piedi, gli si siede al tavolo, quest'altro non ce ne vuole, non ne vuol più, non vuol più averci a che fare, non vuol più sapere. E è esortato da tutti a lasciarlo in pace. ma è difficile accettare una realtà simile. Molto difficile, ve lo dico perché ci sono passato e la fine di un'amicizia è veramente dolorosissima. È una ferita che non si rimargina. Non è un amore che finisce, che pure può essere molto doloroso, ma l'amicizia è più doloroso ancora, secondo me. Comunque, andiamo avanti. Purtroppo la situazione peggiora, nel senso che Korn dà un out a Padraic. Se gli andrà ancora tra i piedi, andrà ancora a parlargli, gli si imporrà, lui si taglierà un dito, cosa che fa. E quindi questa violenza autodistruttiva, castratrice, perché ne ha fatta, cioè è un'autocastrazione, decisamente. Questa simbologia viene fuori automaticamente a pensarci. E poi loro sono cattolici, un cattolicesimo molto duro, molto anche violento, decisamente. E c'è un prete che non vorrei mai incontrare, che in confessione riprovera Colm del suo comportamento e che comunque insinua qualcosa legato a un rapporto sessuale tra i due, che noi sappiamo benissimo non esistere, che l'altro nega assolutamente in maniera molto serena, e per cui invece il prete, che secondo me il problema ce l'ha, infatti lo sappiamo benissimo, quelli che non accettano la propria realtà sono i più pericolosi, e quindi poi lo caccia più di una volta, non gli dà la soluzione, vabbè, i soliti ricatti. Adesso queste cose per fortuna per molti sono un po' finite. Ecco, questa è questa situazione che è senza uscita, perché poi gli episodi peggiorano, cioè diventa come una faida fra due sole persone, per fortuna, e in questo ambiente chiuso, bellissimo, vedrete, i paesaggi sono bellissimi, queste rocce a picco sul mare, questi muretti a secco con gli animali, veramente molto bello, molto ben girato, ed è molto ben scritto. Tra l'altro, se lo vedete in originale, cosa che vi consiglio, perché pare che il doppiaggio italiano sia tragico, ed è una delle ragioni per cui io ho rischiato di perdere il film, perché vedendo un trailer l'ho trovato tremendo, e in effetti rientra nella pubblicità generale che presenta il film come commedia drammatica. Beh, di commedia non c'è proprio nulla, anzi, ha dei risvolti veramente tragici, perché è molto pesante. Infatti c'è un altro personaggio femminile che è una specie di presenza inquietante, una donna anziana, bravissima, interessantissima, l'attrice è di una forza con questo sguardo. Fate conto, uso naturalmente dei riferimenti mediterranei, perché la mia cultura è quella classica mediterranea, quindi ecco, le parche, una sola, però le riassume tutte e tre. E, come dire, enuncia presagi ferali. Però qualcuno riesce ad andarsene. La sorella di Padraic decide di strapparsi di lì, addoloratissima di lasciare solo il fratello, ma se ne va perché ha risposto, credo, un annuncio, insomma, comunque ha trovato un lavoro in una biblioteca nel continente e quindi parte. Ed è una donna che si è fatto suo, una donna che si è creata una sua cultura, che ha letto molto, quindi se può fare la bibliotecaria, insomma, è una piccola, come dire, occupazione culturale, però lo è, insomma, in confronto. Ecco, e infatti c'è un momento in cui ha uno scontro verbale con Colm, che parla di Mozart un po' a vanvera, definendolo un musicista del Seicento, E lei poi alla fine di questa discussione, poi anche molto accesa, qui c'era anche padre Aiko, ubriaco, insomma, un po' di movimento, gli dice, ma comunque guarda che Mozart era XVIII secolo, e lo zittisce. Però lo stesso Colm, noi vediamo la sua casa, è un uomo che ha una sua interiorità, è come se ce l'ha, perché ci sono degli oggetti esotici, probabilmente navigato, c'è una maschera del teatro, no, ci sono dei pupazzi, dei burattini, come delle piccole sculture, cioè è un uomo che ha delle sue velleità, più che legittime, più che ammirevoli. Mentre appunto Padraic è più semplice, e proprio per questo forse soffre di più, perché non capisce, perché si sente ovviamente rifiutato. E quindi, vi dicevo, la situazione poi precipita e giunge a un punto di rottura molto forte. Ma quando alla fine i due personaggi si trovano sulla spiaggia e alle loro spalle, seduta sulla seggiolina, c'è questa donna di cui vi ho parlato, che li guarda dall'alto, veramente come le Moire, e comunque loro capiamo che non risolvono la loro situazione. Cioè, nonostante gli eventi pesantissimi che sono intercorsi fra loro, la storia non è finita. È una guerra fratricida. Per cui, una delle metafore, io ho letto degli articoli abbastanza importanti, suggerita è questa. È la loro è una guerra fratricida, come quella che hanno di fronte. Una guerra che non si risolve se non con la fine definitiva dell'uno e dell'altro o di tutti e due. Il film a un certo punto si ferma, però lo vediamo, una guerra che abbiamo non lontanissimo. L'abbiamo visto nell'ex Jugoslavia e in altre situazioni del mondo dove ci sono popoli molto simili, che si fanno guerre sanguinosissime. Pensiamo a Israele, alla Palestina, cioè questa situazione che tende a non risolversi. Ecco, altri riferimenti letterari. Pinter, in parte, indubbiamente, soprattutto il primo Pinter, e poi un romanziere che vi consiglio caldamente, se poi riuscite a leggere in inglese, beati voi, indubbiamente di più, che è William Trevor. Lui è di Cork, ha scritto cose interessantissime, romanzi molto, molto belli, molto appassionanti. Uno di questi, intitolato Giochi da ragazzi, mi ha fatto un po' pensare a queste situazioni, che si svolge in una cittadina di mare. Quindi, e c'è, come qui, un ragazzo fragile. Qui c'è un ragazzo fragile che è figlio di un poliziotto violento, molto violento. È un bel personaggio, sono tutti bei personaggi, ovviamente, i 4-5 principali, e tutti molto bravi. Ecco, credo di avervi detto più o meno tutto di queste mie impressioni. Vediamo un po' gli appunti, cosa dicono, se mi sono dimenticato qualcosa, cosa che succede spesso, purtroppo. Ecco, sì, e il regista, ve lo ricorderete, è quello di Tre manifesti a Erin, Missouri, del 2017, aveva preso due Oscar. Adesso vedremo questo, che concorre naturalmente anche lui, meritatissimamente. Ecco, penso di avervi più o meno accennato tutto. Ma il film dura meno di 2 ore, ha un ritmo molto sostenuto. Ah, sì, è scritto dallo stesso regista e prende le mosse lui da una sua opera, una trilogia di un 20-30 anni fa, più o meno incentrata sulle isole di Aran. Quindi c'è questo. Ecco, si è fatto molto anche il nome di Beckett, volendo, certo, anche lui era irlandese, anche lui aveva una scrittura molto stringata, qui anche, anche se è un film, però cioè, i personaggi non parlano tantissimo. Per cui vi dico, anche vederlo in originale non è per nulla faticoso, si segue molto bene, insomma, è anche importante questo, no? Ecco, sì, perché cosa ho già segnato? Beh, anime abbandonate e vite disperate. Sì, ecco, per esempio, c'è una, come dire, una disperazione di fondo, di core, di cui parla più di una volta il prete e che gli domanda come va la sua disperazione. La sua disperazione non va bene, naturalmente. È un uomo che soffre, un uomo che ha i suoi dolori, non sappiamo quali, comunque ognuno ha i suoi, naturalmente. Ecco, e comunque, ecco, ritornando al suo atteggiamento violento nei confronti di Padre Ike, c'è questo che sono veramente un tentativo di instaurare, di instillare dei sensi di colpa, che è tipicamente cattolico. E quindi questi sordi rancori in una comunità piccola, chiusa, violenta. Ecco, sì, questi sono un po' i temi che volevo accennarvi, scusate. Ecco, quindi queste sono quattro parole su gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh. Ecco, oggi è il 15 febbraio. Grazie, Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com.
RadioGaiaItalia.com